Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua, ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, perché poi si vola verso il weekend che si concluderà con Parma-Juve. Beh, lo sappiamo tutti, lo sapete tutti. Cresce la febbre per Parma-Juve, dai, lo possiamo dire. Purtroppo oggi c'è da annotare una brutta notizia per Pontus Almqvist, lesione di alto grado ai flessori, è arrivata poco fa la comunicazione del Parma, ai flessori della coscia sinistra. Quindi era un problema che ha accusato in allenamento, poi insomma è stato fatto tutto l'iter di accertamenti del caso. Purtroppo starà fuori parecchio. C'è da dire che era abbastanza lontano ormai, al di fuori delle geografie del gioco di questa, però secondo me poteva far comodo, anche perché non è che Oristani e Ondrejka stiano facendo chissà cosa, quindi era comunque una opzione in più. Ed ecco subito il messaggio di Ampo60 che dice: con il serio infortunio muscolare di Pontus la coperta è sempre più corta, bisogna acquistare ancora un esterno offensivo, mi aspetto anche un colpo a sorpresa, speriamo. Ma credo anch'io, anche perché il Parma comunque vuole Luvumbo, cioè da quanto si sa, ma se non è Luvumbo evidentemente vuole un profilo simile. Oggi tra l'altro alle 4:30 presentano Nicolussi Caviglia e Franco Carboni al Tardini, ci saremo, vediamo se uscirà qualcosa da lì, qualche mezza dichiarazione, non so, di qualche dirigente o comunque nel parlare con i giocatori, se si riuscirà a capire qualcosa. Matteo da Roma, che saluto, dice: ciao Alberto, sul mio pensiero, abbiamo provato a prendere Schjelderup, giocatore di livello, e la cosa non è andata a buon fine. Ora stiamo provando a tutti i costi a prendere Luvumbo, che conosciamo tutti. È ovvio che c'è una differenza abissale tra i due, ma provare a prendere un profilo migliore del cagliaritano, cerchi il nazionale norvegese e poi ti butti su Luvumbo, non capisco. Spero che questa abbia capito che non puoi sempre provare a chiuderti che ti possa andare bene come a Napoli, sperando che contro coloro che non si devono nominare provi qualcosa di nuovo, imprevedibile. Chissà, sempre forza Parma, Matteo da Roma. Chissà Matteo. Ma allora, Schjelderup eravamo un po' scettici in realtà, subito un pochino, non è che lo si conoscesse. Poi ha fatto quei due gol contro la Real Madrid, però fino a qui peccato, non aveva fatto una gran stagione. Poi io non lo so dare, sono obiettivo, il suo reale valore, dovremmo vederlo, eccetera. Allora, questo è Davidone che scrive: io ho sempre scritto del perché Almqvist, vista la sua velocità, non veniva impiegato. Adesso direi che siamo a posto. E adesso a Cofema mi sa tanto che Luvumbo, zito zito, arriverà. Bella questa di Davidone. Allora, sì, Rino appunto si rammarica per Almqvist. Alto grado, tra l'altro sì, non ha la muscolatura di Lukaku, ma è comunque uno strappo. Siamo al 30 di gennaio, due mesetti ci vogliono. Ricordate Bernabé l'anno scorso? Quanto ci mise? Più di due mesi, secondo me. Quindi andiamo a fine marzo, aprile, ma sì, sta fuori per un po' comunque. Comunque peccato, perché lui è veramente, quest'anno è stato martoriato dagli infortuni. Allora, ecco Stefano che dice: non capisco tutta questa cattiveria nel possibile arrivo di Luvumbo al Parma. Premetto che a me il giocatore non fa impazzire, ma se vestirà la maglia della mia squadra lo sosterrò sempre. Se ce l'avete per i due gol segnati al playoff, anche Caviglia ce l'ha fatto il gol a Bolzano, dove ero pure presente. Chi indossa la maglia del Parma va sempre, dico sempre, sostenuto. Stefano, ha segnato anche l'anno scorso, all'andata. Vabbè, che avevamo vinto poi col Venezia. No, ma sono d'accordo, ma Luvumbo non mi sembra così pessimo. Poi certe cose sono migliorabili, insomma è un 2002, è da tanto tra l'altro che è lì in rosa al Cagliari, e ci ha fatto due gol ai playoff, insomma un valore evidentemente ce l'ha. Non è un fenomeno, però secondo me ci si può lavorare, può essere un po' più ficcante, credo, non lo so, di chi abbiamo adesso in rosa, pochino, non è il giocatore che ti stravolge la qualità della squadra. Allora, ecco, oggi qui fa del sarcasmo chi è questo Gianluca, che dice: oggi alla conferenza di due degli acquisti sicuramente Pettinà ci spiegherà tutto come al solito. Direi che lo possiamo appunto escludere, Gianluca. In attacco numericamente pochi e poco incisivi ad essere buoni, che si muovano alla svelta e senza storie. Davidone ancora: vorrei sapere, ma tutti quelli che scrivono che vorrebbero dei profili pronti e più intriganti, ma chi c'è di libero adesso? Nessuno. Chi ha dei profili interessanti se li tiene e non li dà di certo a noi. Anche questo non è una sciocchezza. Io direi, Simonetta, possiamo chiamare direttamente il nostro ospite, senza il servizio che lascia un po' il tempo che trova, alla luce del fatto che gli eventi si superano ormai a una certa velocità. Ieri è arrivato intanto Nesta Elfage, l'ho pronunciato bene, ma speriamo di sì, e ho chiesto informazioni a Grenoble, dove vive e lavora mio cugino, grande tifoso del Parma. Subito gli ho detto: ma visto che viene dal Grenoble, com'è questo Elfage? Chiedi a qualcuno dei tuoi conoscenti magari. Lui mi ha laconicamente risposto: ma qui tutti seguono il rugby. Della squadra di calcio del Grenoble evidentemente interessa una nicchia lì a Grenoble. Stadio molto bello, sono stato quando sono andato a trovare mio cugino, Stade des Alpes, anche se mi dava un po' noia il nome perché mi ricorda quello della Juve. Sarebbe uno stadietto da prendere a modello, molto 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 carino. Allora, altro messaggio. Stefano dice: oltre alla delusione per il mercato, quello che mi lascia basito è il totale silenzio della società. Speravo che l'arrivo di Cherubini avesse cambiato qualcosa, ma mi illudevo, dice Stefano. In effetti è così, purtroppo non ci sono momenti di confronto pubblico, o meglio conferenze stampa, non ci sono state fin qui con la dirigenza in tutto l'anno per capire un po' determinate dinamiche. Vedremo se arriveranno. Abbiamo il nostro primo ospite, Paolo Benecchi. Ciao Paolo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Presidente, posso chiamarti, dei Parma Legend. Signor
esatto,
presidente.
Sì.
Insomma, hai una squadra che si è presi, cioè hai un gruppo che si è preso tutto nel miglior momento della propria carriera uno ad uno, non sarebbe mica male, tra l'altro.
Diciamo che farebbero la differenza ancora. Alcuni devo dirti che forse farebbero la differenza anche adesso.
Sì, quei più giovani forse.
Quelli più
sì.
giovani forse sì, quelli sì, un po' più anzianotti sì. magari no, però quelli più giovani secondo me, alcuni sono ancora veramente in forma.
Ne hai alcuni che hanno fatto male alla Juve in passato, che partita è? Così ci lanciamo subito verso domenica sera, tu come la vivi questa partita? Perché sai che dicono da fuori, ci dicono ma basta con questa rivalità con la Juve, non vi hanno neanche considerato, per essere buoni, edulcorati, a Torino non vi considerano neanche più roba vecchia. Vabbè, sarà roba vecchia, ma noi...
Io che sono vecchio la considero ancora.
esatto, diciamo per noi è sempre speciale.
La considero ancora speciale, solamente che i valori rispetto a qualche anno fa sono cambiati e quindi noi affrontiamo la Juve secondo me in un buon momento e quindi sarà sicuramente una partita difficile. Io sinceramente per un pareggio lo firmo adesso.
Io sono quello che firma sempre per i pareggi, quindi.
Perché diciamo che è una partita molto difficile, chiaramente giochiamo in casa e quindi abbiamo diciamo il pubblico a favore, però diciamo che la squadra, la Juve tecnicamente è forte e quindi noi sarà una partita difficile, dai, ci vuole un miracolo.
Sì, sì. Ci vuole, secondo te, che atteggiamento? Di che tipo di, non so, quello col Napoli o un po' più propositivo? Come la interpreteresti tu? Cioè, come ti aspetti che sia interpretata, magari? Ecco.
Se possibilmente un mix fra Napoli e Bergamo. Cioè, nel senso, non troppo, diciamo, difensivisti, ma neanche andarli a prendere troppo alti come abbiamo fatto con l'Atalanta, che poi abbiamo sofferto le ripartenze. Ecco, quindi una partita equilibrata, che non sarà facile, ma ci vorrà molto equilibrio.
Sì, tra l'altro in difesa non c'è neanche Valenti. Questa con gli uomini contati, Paolo, del mercato che cosa mi dici, un tuo giudizio fin qui?
Direi che a gennaio buono, perché dei fenomeni in giro non ce ne sono tantissimo, soprattutto per quelle squadre della parte destra della classifica. Nicolussi Caville per me è buonissimo acquisto per noi, soprattutto in questo periodo.
Speriamo.
Perché è un giocatore tecnico che dà qualità al nostro centrocampo e quindi credo che sia un bilancio positivo. Poi gli altri due secondo me si equivalgono a quelli che sono andati via, perché non è che sono andati via dei fenomeni, quindi...
Sì, sì, esatto. Via Lovic, perché si è riuscito a incassare 4 milioni che magari avranno considerato che non li avrebbero più presi. Dentro Carboni, che comunque mi sembra adesso un tappabuchi, insomma, una riserva. Ma poi,
diciamo che secondo me si equivalgono.
Sì, sì, difficile fare peggio di Lovic, ecco.
Esatto. Poi diciamo rispetto. Che abbiamo preso questo attaccante un po' tutto da scoprire,
Sì.
Quindi abbiamo dato via un attaccante che ha giocato pochissimi minuti. Mentre invece abbiamo dato via Hernani, che adesso sta facendo benissimo al Monza, sì. Visto che ha segnato 3 gol in 2 partite. Però Nicolussi Caviglia a livello di Serie A è un valore aggiunto rispetto a Hernani.
Anche davanti a sé dovrebbe avere un po' più di prospettive, ecco, si spera.
Esatto, giusto, esatto.
E della Juve cosa temi in particolare? Adesso c'è questo Jonathan David che ci aveva fatto gol all'andata, poi si era un po' inceppato, adesso sembra essersi un po' risbloccato.
Ecco, questo è, ma secondo me si è sbloccato un pochettino tutta la squadra, eh?
Sì.
Nel senso che con Spalletti, diciamo, si sono svegliati certi giocatori, quindi il collettivo è molto forte, molto forte.
Da chi ti aspetti in questo periodo? Già magari domani sera con la Juve qualcosa in più, nella, così guardando nella rosa del Parma, chi è che può fare un po' la differenza, o se davvero è solo una questione di collettivo poi e di meccanismi?
Diciamo che se giochiamo con la squadra tra virgolette titolare degli ultimi tempi, mi aspetto di più da Oristani e Ondrejka, che è quelli che dovevo dare più imprevedibilità in attacco, e che fino adesso effettivamente non è che abbiamo fatto benissimo, ecco. E quindi da loro mi aspetto sicuramente di più, perché è da loro che secondo me si può aspettare, diciamo, saltare l'uomo, e che ha qualche possibilità offensiva in più, ecco.
Allora Luca mi chiede se sto guardando Sinner Djokovic. No Luca, perché sto facendo palla in tribuna, però adesso qui magari accendo, tu aggiornami per, su come sta andando.
Allora ti dico, la sto guardando,
sì.
Io 2-1 Sinner, però all'inizio quarto set Djokovic ha fatto il break.
Ecco.
Vabbè, partita dura.
Partita tosta, sì. Peccato per come è andato questo torneo, eccetera, perché Djokovic, insomma, poteva essere una semifinale tutta italiana, peccato.
Esatto, però, peccato.
Vito dice, ti leggo questo messaggio, non bisogna stravolgere ciò che ha dato frutti, ben 23 punti. Con Nicolussi Caviglia ci sarà, credo, un diverso modo di creare, questo sì, ma non tanto di più. Basta lamentarsi della società, tutto. Te ormai si comportano nel medesimo modo, sia nella comunicazione che per il resto. Dobbiamo adeguarci. Il mercato per me ora va bene, credo arriverà qualche altro giocatore. Saluti al mitico Paolo Benecchi, forza Magico Parma, Vito. Allora, 23 punti. Che bilancio facciamo di questo, di questa prima parte di stagione?
Buono. Direi che 23 punti, girone di andate, qualche partita, direi che insomma, buono, ecco.
C'è il rischio di
soprattutto per una squadra giovane, allenatore giovane, quindi diciamo tutte queste cose hanno fatto sì che i 23 punti per me sono molto positivi. Poi si può ragionare come li abbiamo raggiunti, però lo sai che noi il nostro obiettivo è salvarsi, quindi c'è modo e modo per fare i punti, noi li abbiamo fatti in un certo modo, è importante che siano arrivati, ecco.
Sì. C'è il rischio secondo te che qualcuna sotto riemerga forte?
Beh, la Fiorentina sicuramente, secondo me, a meno che di stravolgimenti tutto, secondo me Pisa-Verona, soprattutto anche che Verona, visto che hanno già ceduto anche un giocatore importante, eccetera, sono le candidate più forti. Per la terza direi che ci sia da lottare fino alla fine.
Allora, intanto notizia dell'ultima ora di mercato da Sky, il Parma sarebbe vicino a Lovric dell'Udinese, altro centrocampista. Lo annotiamo, insomma, non è male, si è un po' perso, sembrava destinato a fare cose migliori, onestamente, Sandy Lovric. Vediamo cosa maturerà, bisogna capire un po'.
Non credo che arrivi veramente un altro centrocampista, secondo
Mi sembra
me.
Un po' strano questo, Però,
cioè, le vie del mercato sono infinite.
Sì. Vediamo. Paolo, ti ringrazio tanto intanto, Paolo Benecchi, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Ciao Paolo, grazie. Ah, ecco qua proprio un messaggio. Voci danno vicino Lovric dell'Udinese per il centrocampo. Possibile chiusura nel pomeriggio. Notizia data da Sky. Questo è sempre Stefano, grazie. Sì, mi sembra strano un altro centrocampista, però tutto può essere. Poi Sky ultimamente gli ultimi li ha azzeccati. Vediamo. È un giocatore interessante. Ripeto, si è un po' perso anche lui, però magari cerca riscatto e da noi lo trova. Allora, Daniele dice, Luvumbo è un buon contropiedista, poi se cercassimo un profilo maggiore ci sarebbero costi diversi tra acquisto e ingaggio, spesso non compatibili. Se dovessimo prendere un giovane magari dall'estero, noi tifosi storceremmo il naso a prescindere. Quindi bene Luvumbo e soprattutto Nicolussi Caviglia, questo è Daniele. E poi... il saggio presidente Benecchi ha ragione, nonostante sia concentrato sul padel, vedo che segue ancora il calcio, Cagno. Non gliel'ho letta direttamente, magari adesso lui è concentrato a guardare Sinner. Allora, io invece ci credo, chiamami sognatore, ma chi non risica non rosi, carino. Ah beh, di vincere contro la Juve, cioè, ma ci mancherebbe. Della Juve temo l'arbitro, come sempre. Che qui. Vecchi retaggi di un vecchio modo, dai, di essere del calcio italiano. Poi state con noi fino alla fine, perché abbiamo un ospite molto molto interessante per parlare di arbitri nell'ultimo quarto di trasmissione. Allora, leggo Parma scatenato sul mercato. Sarò sincero, questo mercato non mi fa impazzire. Sono arrivati 4 giocatori, di cui un ragazzino di 16 anni che non rinforzerà la rosa, e 2 provenienti dalla Serie B, italiana e francese. L'unico rinforzo è Caviglia. Un po' poco, secondo me. Se questo sarà il mercato finale di gennaio, di sicuro non stapperemo la bottiglia. Sì, certi titoli in effetti sono d'accordo, sono un po' così, un po' di impatto eccessivo. Sì, cioè, quello che dici tutto sommato mi sembra un'analisi lucida e condivisibile. Ah, è un errore quello di Lovre, ci hanno confuso Parma e Verona. Ok, ok, no, perché infatti poi ho visto altra news in cui Lovre è accostato all'Hellas, quindi ok. Resettiamo, allora era un errore di questo, sarà stato un lapsus, non lo so, di Sky o di qualche sito che l'ha ripreso. Ok, ok, perfetto. Noi teniamo qui, abbiamo tutto l'internet, come si dice, aperto su tutti i notiziari possibili, ma infatti l'abbiamo detto, Lovric accostato al Parma, sembra un po' strano, un altro centrocampista. Grazie mille a Matteo da Medesano che ci ha dato la precisazione preziosa. 23 punti non siamo al sicuro, scrive Enrico, e poi visto il nostro livello allora vanno bene 23, di buono una concorrenza quasi ridicola, Verona e Pisa quasi spacciate, ma il Torino e la Fiorentina che ambiente hanno? No, hai ragione, sì, col fatto che ci sono 2 squadre che vanno male, Pisa e Fiorentina hanno 9 punti, no? In meno di noi, sì, 14 punti adesso, dovrebbero veramente recuperarti 9 punti, oh, ci può stare, guardate Lecce l'anno scorso come ha frenato a un certo punto, speriamo non sia il caso nostro. Sì, Fiorentina che ambiente ha, Torino, sì, Fiorentina la escludo sempre dai miei ragionamenti per non illudermi, perché per me la Fiorentina prima o poi, insomma, un filotto lo può fare, ha fatto già buoni risultati con Vanoli in gennaio, poi ha perso immeritatamente col Cagliari, però Lecce, ecco, Lecce dovrebbe veramente avere un cambio di passo importante. Certo è che non ti puoi fermare a 23 punti, dirà ne ho 23 quindi adesso sono a posto, no? Perché è proprio lì che ti fregheresti. Ma basta parlare di arbitri, sappiamo già che con la Juve giochiamo in 11 contro 12, mettiamo il cuore in pace e andiamo avanti. Questo è Davidone, ma un centrale no, non è nei piani, Marco da Glasgow, ma esperti mercatologi, Ceccarini l'altra sera, il direttore di tutto Mercato Web a Calciomercato, la nostra trasmissione del mercoledì, ha detto che secondo lui il Parma cercava un centrale difensivo. Secondo me non farebbe male, anche se fosse anche migliorativo poi. Allora, Matteo scrive, io invece credo che l'acquisto di Caviglia possa dare tanto in termini di sviluppo della manovra se giocherà basso al posto di Estevez, che seppur bravo in interdizione fatica a far ripartire. Ah, vedremo, vedremo, può essere una lettura giusta la tua. Ma quei 2 scudetti che gli juventini, lui usa un altro termine, vabbè, ci hanno rubato, quando ce li danno indietro? Mai. Mai, caro Rino, non so quali sono i vostri ricordi più belli dei Parma-Juve. L'abbiamo chiesto ai nostri ospiti lunedì sera a Bar Sport, ditemelo anche voi. Parma-Juve in casa, cioè, al di là delle coppe, di campionato, cosa Simonetta dice di No Baggio. Non ditemi quello del gol definitivo di Crespo perché è troppo scontato. Andiamo in pubblicità, dai, intanto che me lo scrivete, che poi c'è un nuovo ospite, fra poco.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene. Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
CapService è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo insieme. Mark dice: io direi che con gli ultimi arrivi che sostituiscono quelli partiti siamo a posto, inutile far arrivare altri giocatori che poi rischiano di fare la fine di Cremaschi che non gioca mai, E poi Diego, Lumumbo non è un giocatore che mi fa impazzire, però è un giocatore con caratteristiche che non hai e in certi momenti potrebbe fare comodo. Tutte considerazioni assolutamente pertinenti e rispettabili. Sentiamo come la pensa il prossimo ospite, il tifoso, ma lo potrei definire un nostro opinionista ormai, Geremia Negri. Ciao Geremia.
Ciao, ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, intanto dimmi a bruciapelo qual è un Parma-Juve che ricordi con particolare affetto, nostalgia, a parte quello del gol definitivo di Crespo, ma una partita casalinga, oddio, in tempi recenti non sono state tante, però qual è una partita con la Juve anche a Torino magari a cui sei particolarmente legato?
Ma diciamo, allora, la più fresca è quella dello scorso anno con il gol di Pellegrino, un'incornata a due secondi dalla fine del primo tempo,
sì,
che ci ha consentito di vincere e poi...
E ci ha ricordato anche cosa si prova a vincere con la Juve, perché era un po' che non succedeva.
Esatto, esatto. Con il gol di Pellegrino che ha ricordato un po' il gol di Crespo, diciamo, come emozioni godure, non tanto nella realizzazione, però è stato veramente emozionante.
Bello, bello, sì, sì. Poi 10 anni che non si diceva con la Juve, quindi figurati. Partiamo dal mercato, Geremia. Una tua analisi su quello che ha fatto il Parma. Secondo te va bene? No? Manca qualcosa? Cosa?
Allora, sicuramente sono riusciti a coprire l'uscita di Lovic con Carboni, l'uscita di Djuric con El Fejj che arriva come vice Pellegrino. Bene secondo me Nicolussi Caviglia, la sensazione è che manchi un giocatore di qualità là davanti. L'abbiamo detto, questo Parma è una squadra che ha difficoltà a tirare in porta, ha difficoltà ad arrivare in area di rigore addirittura in alcune partite, quindi secondo me mancava un giocatore che desse un po' di qualità. La speranza è che con l'arrivo di Nicolussi Caviglia Bernabé sia un po' più libero anche di agire in zona un po' più offensiva, magari alle spalle di Pellegrino, per cercare di portare un po' di qualità in zona offensiva, perché Ondrej e Oristanio fino ad oggi non sono riusciti a dare quel qualcosa in più.
Sì.
Quindi diciamo, anche Luvumbo è un giocatore che sì,
a te piacerebbe?
Sinceramente no, Alberto, perché sicuramente ha la velocità, magari ha lo spunto, però secondo me non è la qualità che serve a questo Parma. È un giocatore che in fase realizzativa ha sempre trovato pochi risultati, pochi gol e pochi assist,
sì.
E quindi diciamo non è un giocatore che mi fa impazzire, sono sincero.
Un difensore centrale secondo te serve? Qualcuno scrive che servirebbe, alla luce anche dell'infortunio patito da Valenti. Ndiaye che non si capisce bene quando rientrerà, e poi non è che avesse dato chissà quali garanzie. Troilo molto discontinuo. Del Prato è vero, dove lo metti sta, però anche lì bisogna sempre incrociare le dita che non si faccia male. I cercati idem.
Anche lì la sensazione che la coperta sia un po' corta con l'ultimo infortunio di Valenti, diciamo, poi ancora più difficoltà. La sensazione che comunque la società si ritenga a posto in quella zona del campo. La speranza è che Ndiaye avesse mostrato quelle prestazioni a causa di un problema come la pubalgia, per la quale poi è stato parato, che non è un problema banale. Quindi sicuramente la speranza è che lui rientri a breve, ovviamente con delle performance diverse da quelle che abbiamo visto inizio anno. Troilo, vero discontinuo nelle ultime uscite, secondo me è molto molto positivo su tutte nella trasferta di Napoli.
Sì.
E poi è vero, abbiamo Del Prato che può giocare ovunque. Quindi secondo me la sensazione è che la società si ritenga posto in quella posizione. Io non sono poi così tranquillo, perché comunque Valenti fisicamente non ha mai dato sempre troppe garanzie, quindi adesso è fuori, poi bisogna vedere come sarà il rientro, e anche Cercati ultimamente non era in perfette condizioni dopo essere stato fuori per infortunio, quindi sicuramente non siamo sicuri e tranquilli in quella posizione del campo.
Dunque, è una tour de force non tanto per le tempistiche quanto per la sequenza delle partite, probante per il Parma, perché hai perso 4-0 con l'Atalanta, ospiti la Juve, poi vai a Bologna contro una squadra un po' ferita che proprio per questo secondo me sarà da prendere con le pinze, diciamolo, anche per esorcizzare così la sorte, c'è il rischio di fare 3 sconfitte su 3. Secondo te che momento è questo per il Parma, proprio a livello di squadra?
Allora, la nota positiva, e lo abbiamo visto nelle ultime prestazioni, che anche se la difficoltà ad arrivare sotto porta a produrre tiri o comunque occasioni pericolose, il gruppo ci sia, il gruppo è unito, forse più dello scorso anno, questa è la sensazione che vivo dagli spalti del Tardini. È chiaro che non è più la squadra che si esaltava con le grandi, quindi l'anno scorso eravamo tra virgolette quasi felici di incontrare le grandi squadre, perché comunque si poteva giocare in contropiede, si poteva fare un tipo di gioco che ci consentiva poi di fare ottimi risultati. Quest'anno la squadra non è così, siamo quasi più forti con le piccole, meno in difficoltà con le piccole che con le grandi, quindi io sicuramente non sono ottimista per le prossime partite, e l'abbiamo visto anche nella partita con l'Atalanta, quindi ci sarà sicuramente da stringere i denti. Fondamentale la partita poi con il Verona, che ci sarà poi a seguito di questo tour de force con le grandi.
Sì, tanto beh, Cutrone ormai sembra fatta per il Monza. Come giudichi l'esperienza di Cutrone a Parma? Cioè, al di là che è negativa, ma era un epilogo già scritto secondo te o no? Visto poi cosa aveva fatto gli altri anni, c'eravamo troppo illusi dopo quel gol al suo ingresso contro l'Atalanta, secondo te, più di quanto in realtà motivasse appunto la sua storia recente?
Sì, secondo me è sempre stato riconosciuto da subito come un giocatore che dà tutto per la squadra e dà tutto per la causa, e si è visto anche con la grinta al primo gol contro l'Atalanta, o come incitava lo stadio i compagni durante le partite. È chiaro che è arrivato sin da subito forse con l'etichetta del ripiego, cioè a seguito dell'infortunio di Friedan, è completamente inaspettato. Gli ultimi giorni di mercato si è deciso di puntare su un giocatore che conoscesse la Serie A, che fosse pronto, e la sensazione che Cutrone fosse appunto il sostituto di Friedan trovato all'ultimo minuto. Questa poi è quasi stato tra virgolette obbligato a farlo giocare, perché Ondrej e Oristagno erano out all'inizio della stagione. Appena poi sono rientrati, Cutrone non ha più trovato spazio né dall'inizio né a partita in corso. È chiaro che è un giocatore, secondo me, d'area di rigore. Il Parma ha difficoltà ad arrivare in area di rigore, quindi si chiedeva anche qualcosa che magari era lontano dalle sue caratteristiche, e quindi non è riuscito, secondo me, a dare il meglio di sé.
Sì, assolutamente. Sono d'accordo con te. Penso che ormai però la sua dimensione sia poi quella di giocatore da Serie B, cioè da alta Serie B.
Sì, sono d'accordo. È il classico giocatore da ultimi 10 minuti, quarto d'ora, che pressa, che è in area di rigore a provare a buttare in porta le palle sporche. Non è assolutamente quello che serve al Parma, e sì, concordo con te che è un giocatore da media alta Serie B.
Allora, messaggio di Ampo 60: ma con Nicolussi il Parma avrà un regista davanti alla difesa, darà più libertà a Bernabé, aumentiamo il potenziale realizzativo con le punizioni dei tiri dal limite, con un altro acquisto di qualità diventeremo più insidiosi in attacco. Ma non so se sarà fatto. Certo, Nicolussi Caviglia con i suoi calci piazzati, insomma, l'anno scorso l'ho seguito molto bene, avendolo al fantacalcio anche quest'anno, parentesi, Davidone, tu che giochi sai cosa intendo, e non solo tu. L'anno scorso effettivamente tiri da fuori, calci di punizione, gol ne ha fatti e spesso ci è andato vicino.
Sì, sicuramente è una soluzione in più per una squadra che fa...
Noi sui calci piazzati, cioè calci esatto, piazzati, punizioni dal limite della tre quarti, non abbiamo fatto molto quest'anno.
Non abbiamo fatto tanto, è chiaro che secondo me ormai il gioco del Parma, gli avversari hanno iniziato a capirlo, hanno iniziato a capire che l'asse Valeri-Pellegrino è uno degli schemi preferiti di questo Parma. Hanno secondo me iniziato a capire che le rimesse lunghe di Valenti lanciate in area avversaria sono ormai un classico, e quindi secondo me le squadre avversarie hanno iniziato a conoscerci. Sicuramente Nicolussi Caviglia, con la sua qualità nei calci piazzati, può andare a trovare Pellegrino, Circati, Troilo e tutti quei giocatori che assolutamente sono insidiosi in area di rigore. Avevamo Bernabé, che non ha secondo me due brutti piedi, però non siamo mai riusciti a sfruttare i calci da fermo, quindi la speranza è che ovviamente lui possa trovare dei palloni molto più insidiosi per i nostri arrivi in area di rigore.
Altro messaggio interessante che dice: ma se noi abbiamo, come abbiamo, problemi in difesa, le 8-9 squadre che hanno preso più gol di noi e che abbiamo sotto in classifica cosa dovrebbero fare? Voglio dire che tutti vorrebbero migliorare, ma meglio farlo in un reparto in cui si è carenti rispetto a un reparto che per il nostro obiettivo è sufficientemente collaudato. Ma insomma sì, anche questa è una riflessione che ci sta, più un discorso numerico secondo me adesso, no? Il discorso dei difensori.
Sì, mi trovo abbastanza d'accordo questo messaggio, perché rispetto allo scorso anno secondo me siamo una squadra un po' più quadrata a centrocampo e in difesa, nonostante poi ovviamente si commettano degli errori a volte anche banali. Io sono molto più preoccupato anch'io sulla fase offensiva, cioè sulle difficoltà a produrre tiri in porta, a produrre azioni pericolose. Emblematica la partita con il Lecce, che poi abbiamo sicuramente portato a casa anche merito delle due espulsioni della squadra avversaria. È emblematico il primo tempo di una partita che devi vincere con una diretta concorrente, zero tiri in porta e siamo arrivati in area di rigore forse un paio di volte.
Sì.
Quindi ci manca il guizzo là davanti, non siamo una squadra che gioca in ripartenza e non abbiamo nemmeno un giocatore di qualità in grado di poter saltare l'uomo, creare superiorità numerica e inventare qualcosa per Pellegrino. Quindi anch'io sono convinto che se avessimo solo uno slot da giocarci agli ultimi giorni di mercato lo giocherei sulla fase offensiva.
Geremia Negri, grazie mille per essere stato con noi, buone cose e soprattutto buona partita già per domenica.
Grazie a te Alberto e buon pomeriggio a tutti e speriamo di portare a casa un ottimo risultato contro la Juve, perché è sempre un piacere.
Assolutamente sì, ciao Geremia, grazie. Yeah. Altro ragazzi, farà un freddo secondo me domenica sera, vabbè. Altro messaggio, ma ora senza neanche più Anquist la società si sta muovendo per prendere un sostituto e cerchiamo di capirlo in queste ore perché è una cosa talmente fresca, ma poi in realtà la società già stava puntando a Cuervolo lì, poi non è che Anquist fosse uno da, cioè ormai è l'ultimissima opzione. Allora, Luca 61 dice che Cercati ha poca visione di gioco e poi con Luvumbo si potrebbe avere il lancio lungo da D'Aversa. Ah, beh, anche perché no? Può essere un Gervinho, cioè, prendetelo ovviamente con le dovute proporzioni, per carità, alla Gervinho, ecco, magari. Questo puoi provare a interpretare il tuo messaggio, caro radioascoltatore. Sinner Djokovic al quinto set. Grazie, Luca, che ci aggiorni. 15 punti dice Italo, il discorso salvezza è chiuso, con un centrocampo più equilibrato, con l'innesto di Nicolussi e il rientro di Frigan ci sarà più gioco e punti anche in casa con le squadre del lato destro della classifica che incontreremo quasi tutte al Tardini. È vero, sì, perché ne abbiamo giocate parecchie fuori, sì, vero. Allora San Siro dobbiamo andarci però due volte, attenzione, la Roma dobbiamo andare in casa della Lazio, sì, quindi cioè sì e no in realtà. Ok, anche qui mi aggiornate su Djokovic, grazie mille. Allora Troilo, purtroppo, e dico purtroppo perché l'ho al fantacalcio, scrive Davidone, ho paura che gli attaccanti della Juve se lo bevano alla grande, per la difesa sinceramente non saprei dire, non siamo velocissimi, capitan del parto a parte, e fisicati con Ildiz e David potrebbe diventare molto complicato. Sentiamo quanto è estimatore di Troilo uno come Enrico Cavalca. Ciao Enrico,
buongiorno a tutti.
Ti dà garanzie e ti dà sicurezza Troilo quando lo vedi in difesa?
Inizi con una domanda molto difficile, Alberto, mi freghi.
So che te la caverai diplomaticamente.
Così, molto lento.
Diciamo che a 5 anche nella difesa 2.
Esatto, no, 3 è una crema amica. Sì. A 5 sì, ultimamente non si è difeso male, c'è solo da sperare che deve tornare di corsa dopo un calcio d'angolo perché arriva il giorno dopo, via. Però dai, deve crescere giocando, quindi diamogli fiducia.
Il tuo giudizio sul mercato, Enrico?
Ma fino adesso discreto, manca ancora qualcosa perché che ne dicono gli ospiti che mi hanno preceduto, io lo Mumbo lì come cavolo si chiama.
Non lo vuoi tu?
O
lo
no,
vuoi?
Sì, lo vorrei. Lo vorrei perché abbiamo bisogno di un attaccante veloce, di fianco a Pellegrino, in contropiede, con i lanci di Bernabé o di Nicolussi Caviglia a questo punto,
sì, esatto.
Che può essere una buona arma a partire, non arriverà probabilmente, ma anche domenica sera avrebbe fatto comodo uno veloce davanti perché la Juve attaccherà e noi dovremo andare in contropiede nelle ripartenze, perché secondo me la partita di domenica sarà questa.
È quello che è mancato al Parma poi, la capacità di far male in contropiede quest'anno rispetto all'anno scorso.
Esatto, quindi farebbe comodo un attaccante o una mezza punta veloce, cosa che Oristagno e Ondrej finora non hanno dimostrato, purtroppo.
Stefano dice, allora, con la Juve partite a sé sempre aperte ad ogni risultato, sicuramente non dormono loro molto tranquilli. E poi dice Nicolussi, ottimo innesto, ma non ti stravolgerà le performance, soprattutto appena arrivato.
Sicuramente, sì. Però è un buon giocatore, ha dei buoni piedi, sì, sì, può far comodo.
Sì, no, assolutamente, secondo me insomma, è migliorativo. Se si riprende, se è quello di Venezia, non è male. Fiorentina quest'anno difficile è farle prendere le misure alla Fiorentina di quest'anno.
È difficile perché deve,
sì,
essere un ambiente molto impegnativo in questo momento, sì, e dall'inizio, sì, campionato, quindi è difficile, lo sta dimostrando la classifica. Per tutti i giocatori è un po' complicato prevalere ed essere propositivi. Allora, è un problema loro, noi pensiamo a noi.
Italo sul messaggio di prima giustamente mi corregge, perché io lato destro, giustamente tu hai scritto Italo, lato destro sono quelle più deboli, almeno la seconda parte della classifica, che dobbiamo ancora affrontarle in casa. Hai ragione, dobbiamo fare punti in casa contro queste squadre. Dovrebbe esserci meno freddo che con l'Inter, con la Juve, dice Luca 66. Speremma, sì, perché lì veramente.
E meno acqua che col Bologna.
No, sì, che non dovrebbe piovere. Ho visto che dovrebbe essere cielo abbastanza sereno, quindi freddo la sera, in giornata minime di 0, massime di 8. Secondo me andiamo molto vicino alla minima alla sera.
Speriamo che non ci sia nebbia.
Almeno che non ci sia nebbia, se no non si vede una mazza.
Esatto, come è successo ultimamente.
Enrico, tu che eri nel Parma in quegli anni d'oro, che ricordi hai di. Era proprio la partita clou Parma-Juve. Qualche ricordo, tu che le hai vissute anche da dentro quelle cose?
Ma
lì.
Prima Alberto parlavi delle partite casalinghe, io ho due ricordi, uno buono e uno cattivo nelle partite a Torino. Partiamo da quello cattivo, il famoso fallo di confusione di Cannavaro,
sì,
quando l'inquisito De Santis fischiò un fallo inesistente e ci portò via quasi una speranza, non dico scudetto, ma di altissima classifica.
Champions, perché poi quell'anno lì poi il Parma credo che non andò in Champions proprio per questione, proprio mancò alla fine quel punto lì, tra l'altro.
E fu quella volta che a Milano dovemmo uscire con Prandelli e compagni per salutare i nostri tifosi che non volevano abbandonare lo stadio. E la trasferta invece bella a Torino quando vincemmo con 4 gol di scarto e che Lippi si rassegnò le dimissioni, fu veramente una bella soddisfazione andare in sala stampa e ascoltare Lippi che disse io me ne vado, la Juve. E per noi fu carino.
Sì, grande vittoria, un rullo compressore. Com'era il tuo rapporto con Malesani? Toglimi questa curiosità.
Buono, anche se difficile, perché avevo delle esigenze pretese un po' così strane, perché non voleva nessuno l'allenamento, non voleva nessuno il centro sportivo, non voleva i tifosi.
Purtroppo è stato un precursore del calcio di oggi, allora anche in quello.
Sì, è vero, hai ragione. Purtroppo. Peccato, perché sì, i famosi allenamenti in Cittadella li ricordiamo ancora con tanto affetto. Però dai, qualcosa si vede ancora, all'epoca non si vede nulla, perché Malesani proprio era barricato l'ingresso a tutti.
E tu eri anche nel Parma quando c'è stato il famoso gol, quello di Crespo in 9 contro 11.
Assolutamente.
Quella
sì.
Che giornata è nei tuoi ricordi?
Ma prima hai vietato di ricordarlo.
No, non per te, tu hai la licenza di raccontarcela da dentro.
Questa preferenza. No, beh, ricordo innanzitutto il gestaccio, anche se comprensibile, di Novaggio, sì, prima, quando fece il segno dei soldi al povero arbitro Farina, che purtroppo
ha parlato per tutti noi, adesso ovviamente,
sì,
col massimo,
sì,
rispetto di Farina.
Lo diceva qualcuno anche prima, l'arbitro in Parma-Juve è sempre stato per noi determinante in senso negativo, speriamo che adesso il famoso VAR, che a volte le combina di cotte e di crude, ci possa essere d'aiuto. Però sì, quel gol lì fu veramente memorabile e ancora oggi ascolto con piacere la radiocronaca di Carlo Chiesa quando racconta.
Ma tu dove eri posizionato? Dove stavi in quel momento?
Ero
lì
in tribuna stampa, perché mi occupavo dei giornalisti, per cui ero in tribuna stampa assolutamente.
E lì ormai non ci credeva più nessuno, veramente, mi ricordo.
Beh,
non lo so.
Difficile, era
11 contro 9,
era quasi finita la partita, sì. Eravamo in 10, forse 9. Se non
9, 9, in 9, poi 9 schiacciati, 11, schiacciati quindi... per tutta la partita, fra l'altro.
Esatto. Fu una gioia incredibile.
Una gioia incredibile, con tanti parmigiani che già se n'erano andati.
Vabbè, sì, esatto.
Peggio per loro.
Cosa che non si deve fare.
Non si deve fare mai, esatto.
La squadra ha sostenuto fino all'ultimo secondo.
Sì. Che partita ti aspetti invece domenica sera?
Ma mi aspetto una partita difficile, perché la Juve è decisamente superiore a noi, però spero, come ha detto anche Corvi in settimana, che la squadra, sapendo di quanto ci tengono i tifosi a questa partita, possa dare tutto e chissà che non ci sia il miracolo come speriamo tutti.
Grazie Enrico Cavalca, grazie mille per essere stato con noi. Allora buona partita, mi metto già avanti.
Grazie
per
a voi e forza Parma sempre.
Sempre, grazie. No, Vito scrive: le rimesse lunghe sono un must in tutta Europa, noi ci siamo arrivati 30 anni dopo, i cross fatti bene sono l'arma più micidiale per i difensori, vedo troppo disfattismo per la nostra squadra e le altre cosa dovrebbero dire, la Fiorentina non so, non dico nulla, ma già Napoli non so, ah beh sì, vedremo la Fiorentina, per me si salva, però sì, non va molto più su. Allora, siamo sicuri che questa inserisca Nicolussi sin da domenica? Temo si affiderà sempre ai soliti, con la Juve non c'è mai freddo, il Tardin deve essere bollente, dice Mick. No, io non sono per niente sicuro che giocherà, anzi dico già che per me dall'inizio non gioca, per me, mia sensazione, questa non è uno che arriva uno e lo butta dentro, anche perché comunque il centrocampo del Parma non è che sia disastroso, cioè, voglio dire, devi fare delle scelte, devi togliere uno che, cioè, Bernabé, Keita e Stevez, nell'ultimo periodo ha fatto bene, lascia stare il discorso Bernabé che potremmo stare qui a parlarne per tutta la puntata, però deve trovare il suo spazio Nicolussi, non ce l'ha garantito secondo me. Allora ecco Gianmarco che dice: come si fa a dire che il mercato è buono? Chi conosce Nesta o Carboni per esempio? Sì, no, su Carboni ti dico che da Empoli dicono che gli stava larga la B, è una riserva, e anche il Fesh, mi sbaglio sempre, grazie. Allora, oppure Luvumbo è un valore aggiunto? Si tratta di migliorare un attacco o no? Boh, Caviglia va bene, ma la Fiorentina ha perso 106 palloni su 586 minuti giocati, dati Sky. Speriamo sia a livelli di Venezia e non di Firenze. No, infatti è quello che diciamo, va un attimo recuperato il ragazzo, e non è che adesso arriva ed è Superman. Allora, Troilo, altro messaggio. Troilo è l'unico centrale che ha personalità e capacità di uscire palla al piede e impostare il gioco. Unico suo neo è la velocità che non ha. No, per niente, è vero. Allora, io quel gol di Crespo ero in curva nord, nella parte dei vecchietti vicino ai distinti, mi buttai per terra quasi in lacrime per l'emozione, emozione unica e inarrivabile. Davidone, no, io ero invece nella parte in piedi, più sulla destra, più verso l'Appetito, ma la curva letteralmente franò. Poche volte ricordo una cosa del genere, cioè anche a mezza altezza. Dove stavo io? Andiamo in pubblicità che poi abbiamo un ospite con cui parlare più nel dettaglio di arbitri fra poco.
Palla in tribuna.
Renault.
Renault Captur Full Hybrid Tech. A gennaio tuo in pronta consegna con 4.000 euro di bonus sul finanziamento e 2.700 euro di bonus e-tech. Da 119 euro al mese, TAN 6,99, TAEG 8,31. Anticipo 5.340 euro, 36 rate, rata finale 17.603 euro. Offerta valida con bonus sul finanziamento concesso da Mobilize Financial Services e solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidenza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidenza Shopping Park. I feel green.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Da Spaccio Occhiali Vision sono arrivati i saldi. Grande risparmio fino al 70% sui tuoi nuovi occhiali da vista e sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici.
A Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Palla in tribuna, con noi Fausto Avanzini. Ciao Fausto.
Buona giornata a tutti.
Già presidente dell'AIA di Parma, quindi insomma una figura assolutamente qualificata per parlare di arbitri. Allora, noi nelle nostre trasmissioni, spesso senza essere troppo tecnici, lo dobbiamo dire, in tanti osservano che la qualità della classe arbitrale negli ultimi anni è scarsa. Poi però si dice che quando non c'era il VAR, quando erano gli anni di Moggi, andava ancora peggio. Cioè, com'è secondo te la situazione reale oggi, Fausto?
Allora, ti dico, il VAR a mio avviso è diventato una cosa che sta mortificando il gioco del calcio per il semplice fatto che è diventata una moviola. Sì. Non è più, non c'è più il giudizio diretto dell'arbitro in campo. E certamente la qualità degli arbitri ultimamente è un po' calata. Non so per quale motivo, però sicuramente c'è da lavorare molto su quello che è la capacità di giudicare il gioco del calcio. Dico, l'unica cosa che ti posso dire è che da quello che si vede in TV, da quello che si vede allo stadio, sembra che siano diventati molto più bravi nell'interpretare le regole, sì, ma meno nel capire lo spirito del gioco, e i vari contatti e cose del genere.
È vero, è vero. Ma poi questa volta questa visione esasperata, secondo me, dell'arbitro, che VAR e AVAR mostrano all'arbitro in campo magari proprio un fermo immagine super rallentata, a volte rischia veramente di trarlo in inganno proprio per quello che dicevi tu.
Allora ti dico, io ti faccio un esempio per far capire, sì, a te e a tutti gli altri. Cioè, il tirare per la maglia e il trattenere per la maglia sono due cose che sono completamente diverse. Cioè, il tirare per la maglia, tu tiri un giocatore per la maglia, ma non vai a inficiare la sua attività, sì, in quel momento. Se tu lo trattieni per la maglia, sì. Quindi andare a giudicare una maglia che si allunga di 10 centimetri con la moviola diventa un casino, cioè perdi tutta la sensazione, sì, che, sì, dovrebbe avere l'arbitro direttamente in campo.
È vero, è vero, è vero. Poi sì, comunque è verissimo che adesso l'arbitro, cioè li vedo molto in imbarazzo a volte sul da farsi.
Ma perché aspettano sempre il giudizio del VAR, ti dico, loro dicono anche se tanto non fisico, poi c'è qualcuno che interviene, e se non sbaglio in qualche modo, esatto, ci salto fuori. Poi succedono i casini, non voglio parlare del Parma per l'amor del cielo, però ti dico, ad esempio, l'espulsione del portiere del Bologna domenica scorsa a Genova, sì, quella può andare a falsare un campionato intero, sì, perché tre punti, cioè il Genova stava perdendo 2-0 con se non c'ha un uomo in meno il Bologna difficilmente prende tre gol, quindi
Lì il VAR, cioè, aveva avuto ragione a richiamarlo. Maresca, esatto, si è fidato troppo di se stesso.
A volte ammettere il proprio errore diventa difficile. Però ti dico, se a livello UEFA, perché il caso è stato mandato all'UEFA, e anche a livello italiano ti dicono che era un'interpretazione da non effettuare in quel modo, quindi vuol dire che lui si è fidato troppo delle sue convinzioni, sì, però. Sì. La capacità fondamentale di un arbitro è anche quella di saper ammettere quando si sbaglia. In questo caso lui non l'ha fatto,
sì,
secondo me.
Perché lui ha detto, adesso ho visto al volo Open Bar, dice no, ma poi aveva la porta vuota, tirava, faceva gol. Beh, ferma un attimo, in realtà.
No.
Cioè,
no,
non era proprio.
No.
Cioè, forse no. Maradona, sì, forse
no,
Maradona migliore.
Ma poi il giocatore,
forse,
se tu guardi bene l'azione, il giocatore stava andando verso l'esterno.
Sì, esatto.
E quindi
esatto,
non stava andando lì, non ha voluto ammettere l'errore. Però ti ripeto, quei tre punti che il Genoa si trova cioè tanto superato tre o quattro squadre, e
sì,
poi alla fine dell'anno tre punti sono tanti, punti sono veramente tanti per la lotta, sì, per una, sì, squadra, sì, che la lotta per la salvezza sono veramente, sì, tanti.
Sì. No, sono pesanti. Adesso, insomma, poi dopo ognuno, cioè tutte le tifoserie si lamentano perché vedono sempre quasi solo l'errore a proprio sfavore. Anche da noi si fa poca eccezione, a volte purtroppo, però insomma qualche episodio da lamentare effettivamente c'è. Forse più clamoroso è stato, adesso vado a memoria, quello con il Como, in quella partita dove il fallo alla fine non mi ricordo su chi era, su Keita forse, sulla linea, però lì non so, a volte sfuggono anche queste cose che dovrebbero essere oggettive.
Lì sta tutto nell'attenzione che mette il VAR o che mette l'arbitro su determinate situazioni. Cioè,
non è semplice, per carità, è tutto molto di fretta.
No,
immagino
no.
La pressione che
sì,
arrivano da fuori, da dentro.
La concentrazione che, esatto, devi avere sicuramente è altissima, però ti dico, non ci si può permettere di sbagliare in determinati modi a certi livelli. Cioè, lì c'è qualcosa che secondo me e non ha funzionato negli anni scorsi, sì. e non mi voglio dilungare perché io non ti dico, parlo solo per il bene del calcio, non ce l'ho con nessuno, però ti dico, negli anni scorsi molto probabilmente la selezione non è stata fatta come doveva essere fatta, oppure c'era del materiale che era veramente molto scarso.
No, è assolutamente vero. Poi un'altra cosa che a me, io l'ho detto anche lunedì a Bar Sport, sento spesso spiegare Open VAR, che per carità è un programma utilissimo perché ci fa capire certe cose, sì, i rappresentanti dell'AIA dicono, ma secondo così le linee guida che abbiamo noi arbitri, ma perché noi che guardiamo, addetti ai lavori, tifosi, non le conosciamo bene queste linee guida a inizio stagione? Cioè io ho sempre sulla mia scrivania, ho qua il regolamento del gioco del calcio, ma è un po' vago, come tu ben sai, ci sono dopo tutte delle linee interpretative che però poi non, cioè il fallo di mano in area, io dov'è che lo vado a capire come viene giudicato? Perché qui si perde la bussola altrimenti.
Ma io ti do la mia interpretazione, sì. Cioè le linee guida sicuramente all'inizio dell'anno ci sono e in teoria dovrebbero essere state trasferite nelle riunioni che vengono fatte all'inizio dell'anno con i dirigenti, e con i giocatori, con i capitani, quindi in teoria tutti le dovrebbero sapere. È una cosa strana, come dici tu, che non vengono trasmesse anche ai giornalisti e che non vengano trasmesse al pubblico, perché non c'è mica niente da nascondere.
No, infatti, almeno capiamo bene di cosa c'è, anche esatto. Per il bene degli arbitri stessi riusciamo a dire cose più pertinenti.
Tieni presente che abbiamo visto delle cose sicuramente un po' particolari, ti faccio esempio, non so se tu hai presente il rigore che ha preso l'Inter in Coppa, all'ultimo minuto la spintarella di bastoni.
Sì, certo, ecco. Certo.
Ecco, esatto. È una di quelle cose che normalmente non viene fatta. Se ci fosse stato un arbitro inglese, questo qua non avrebbero mai dato nessun tipo di rigore.
Quindi
molto probabilmente, ripeto, a mio avviso è stata sbagliata una selezione negli anni scorsi,
sì.
Perché c'è stato qualcosa che non ha funzionato. E poi, meno è brutto da dire, ma meno cose si sanno precise e più hai la possibilità di tirar fuori non delle scuse, ma delle, sì. delle interpretazioni che a volte non sono sempre comodo. Coerenti, non sono sempre coerenti, perché se dell'arbitro dovrebbe essere la coerenza in persona, se tu lasci degli spazi e lasci delle interpretazioni, diventa poi difficile giustificare certe cose.
Sì. Guarda, ci chiede Gianmarco, perché gli arbitraggi non hanno una linea comune? All'inglese sarebbe perfetto, ma qui da noi si vede solo a sprazzi, premiano i cascatori invece. È un po' vero, purtroppo.
Sì. Si ritorna sempre nel solito discorso, cioè, a mio avviso, non parlo di una cosa, ti dico, se tu guardi in una partita di calcio, normalmente, nelle partite del Parma, quante volte l'arbitro, diciamo, come detto alla parmigiana, è nei piedi.
Vero.
Quindi questo vuol dire che l'arbitro non è in grado di capire il gioco del calcio. Cioè, l'arbitro migliore, se tu guardi le partite inglesi, capiterà una volta, se va bene, nell'arco di due o tre partite, che un arbitro prenda una pallonata. Qua da noi sono sempre in mezzo al gioco, oppure i giocatori si devono spostare perché non riescono a fare un cross o qualcosa del genere.
Sì,
questo dimostra chiaramente, a mio avviso, che non fanno fatica a capire i movimenti del gioco del calcio. Ed è un problema. Ed è un problema.
Sì. Influisce poi, come hai detto, molto poi nelle decisioni, assolutamente.
Perché se tu non capisci la differenza in un contrasto, dico, io ho avuto la fortuna di avere determinati maestri e mi dicevano, c'è il contrasto che normalmente in Serie C viene fischiato, in Serie B lo valuti, in Serie A non lo fischi.
Vero.
Perché ci sono dei giocatori diversi, delle cose diverse.
Giusto.
E la cosa più brutta che c'è nel gioco del calcio adesso sono le proteste. Perché da una parte vengono perché molte persone non sanno giustamente come... che disposizioni ci sono, perché i calciatori non tutti sanno come si devono comportare. E poi se tu riesci a calmare, a placare le proteste, cominci a far capire effettivamente come si gioca in un modo diverso, perché così secondo me lo stiamo rovinando quel gioco che ci appassiona da tanto tempo.
Sì, troppo, molto molto complicato. Passando dagli arbitri al Parma, un flash finale, che partita ti aspetti, Fausto, da appassionato di calcio del Parma domenica sera?
Domenica sera con la Juventus è una bella partita. Secondo me può essere una svolta, ti dico, perché spero che questa riesca a capire che se non proviamo a fare qualche gol in più faremo fatica a arrivare alla fine del campionato. Sicuramente la partita infrasettimanale può influire sulla prestazione della Juve, però hanno talmente tanti giocatori che possono avere i cambi che vogliono. Se il Parma riesce a portare a casa un punticino, io sarei contento di un punto. Perché un punto sarebbe tanta manna. Allora, anche lì, dimmi
no
pure.
No, prego,
concludi pure. No, stavo forse. Dicendo, guardando il gioco del calcio, purtroppo vedi che ci sono anche lì determinate carenze. Ce n'è nel Parma, attualmente a centrocampo, ma anche una persona, faccio l'esempio, per paragonare una squadra a quella del Parma, il Como, in mezzo al campo, un giocatore come Zé Sergio, che non è un fenomeno, però è quel giocatore che ha tanta esperienza, mentre invece a Parma non ce l'abbiamo, come non abbiamo due ali, cioè sai benissimo che Ondrejka viene da un infortunio, quindi fa fatica.
Non decollano, che non decollano, non volano per niente. Fausto, qui arrivano tante domande dei discorsi arbitrali, ma adesso il nostro tempo è finito, a maggior ragione. Allora, questa te la faccio, servirebbe il tempo effettivo secondo te?
No, assolutamente no.
Io sono no, perché, da parte tua.
Perché sì, bisognerebbe farli giocare, sì, e far capire che chi simula o chi fa delle altre cose viene punito, basta. Cioè,
sono d'accordo.
C'è la possibilità di giocare tanto se uno vuole.
Si vedono sempre più spesso spinte da dietro a due mani che non vengono punite, perché? Qui dipende un po' da arbitro, secondo me, in realtà.
Ripeto, perché tanti arbitri non sanno cosa vuol dire giocare a calcio. Sì. Perché se tu sai, se la spintarella, perché il calcio è un gioco di contatto, quindi la spintarella e il contrasto ci sta, spinte a due mani no, perché lì vuoi effettivamente fare qualcosa di strano al tuo avversario.
Fausto Avanzini, ex presidente dell'AIA, che non sei più nell'AIA, lo ripeto, se no non avresti neanche potuto fare il collegamento con noi, quindi sei però la persona, almeno qui a Parma, più tra quelle non nell'AIA più vicine, passami il termine, così anche cronologicamente, all'AIA, quel mondo lì, e lo sai analizzare molto bene, come hai dimostrato in questi 10 minuti con noi. Grazie Fausto, alla prossima, grazie mille.
Grazie a te, grazie a voi, buona scordata.
Non è facile, nel senso che... Sì, è difficile, è complicato, lo richiameremo Fausto, perché escono cose molto interessanti, magari poi ad analizzare gli episodi. Grazie a tutti, grazie a Simonetta Colini e Regia, abbiamo anche sforato, ultima puntata settimanale, ci troviamo qui 20:30 al collegamento domenica sera. Ciao a tutti!